I titoli di oggi: nuovo contratto giornalisti, è polemica.
Maxi operazione antimafia a Palermo, 93 gli arresti.
Asili nido, multe per l'ISEE sbagliato.
Il 28 giugno riapre al pubblico la biblioteca di Sarajevo.
Rolling Stones a Roma, tra fan e polemiche.
Buongiorno e benvenuti al GR ore 12 di Lumsa News. In studio Maria Lucia Panucci
e Emanuele Bianchi. Compenso iniquo e taglia la liquidazione. Il nuovo contratto dei giornalisti penalizza gli autonomi e i redattori con pochi anni di servizio. Ci racconta i dettagli Nino Fazio.
Dai 2.000 ai 10.000 euro al massimo di liquidazione. 6 euro un lancio d'agenzia, 20 un articolo per un quotidiano. E questo è il compenso definito equo per i giovani giornalisti e inserito nel rinnovo del contratto di lavoro. La sottoscrizione dell'accordo tra la Federazione Nazionale della Stampa e la Federazione Italiana Editori Giornali, conclusa il 24 giugno, ha sbloccato il fondo straordinario per le editorie. 120 milioni in 3 anni a sostegno dell'occupazione, degli ammortizzatori sociali e dell'innovazione tecnologica. Decisiva la mediazione del sottosegretario con delega all'editoria, Luca Lotti. Ma l'accordo tra FNSI e FIEG continua a suscitare polemiche. Fa discutere in particolare l'eliminazione della ex fissa, la liquidazione di fine rapporto alimentata da uno specifico contributo a carico degli editori. Chi ha già maturato i 15 anni di anzianità aziendale riceverà il proprio compenso a rate fino a un massimo di 65.000 euro. Stesso discorso per chi è in pensione, con l'unico vantaggio che non si vedrà decurtare quanto maturato. Chi ha tra i 10 e i 15 anni di anzianità aziendale dovrà accontentarsi di un indennizzo che va dai 2.000 ai 10.000 euro. L'ex fissa sparisce del tutto per i giornalisti con meno di 10 anni di anzianità e i nuovi assunti, che continueranno però a versare il contributo per quella dei colleghi già pensionati. Un'altra insidia è contenuta nel capitolo dedicato ai lavoratori autonomi. L'equo compenso, esteso a freelance e collaboratori esterni, è infatti davvero basso. 250 euro ad articolo per i mensili, 67 per i periodici, 20 per i quotidiani e poco più di 6 euro per un lancio di agenzia o una segnalazione sul web. Sono cifre che non permetteranno certo di vivere di questo mestiere, così come dovrebbe fare un giornalista professionista. E mentre il segretario della FNSI, Franco Siddi, si compiace dei risultati ottenuti, il presidente dell'Ordine dei giornalisti, Enzo Jacopino, dal suo profilo Facebook, parla di sporca intesa tra sindacato ed editori.
Lunedì 23 giugno è scattata l'operazione Apocalisse. Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza hanno eseguito 93 arresti nei mandamenti mafiosi di Resuttana e San Lorenzo. Ce ne parla Stelio Fergola.
95 misure di custodia cautelare e 68 persone in carcere. Questo il risultato della più grande operazione antimafia degli ultimi anni, che si è svolta nella giornata di lunedì 23 giugno a Palermo. Protagoniste tutte le principali forze di polizia, da quella di Stato ai Carabinieri e la Guardia di Finanza. 13 agli arresti domiciliari, 4 lontani dalla città, decine di estorsioni smascherate. Il blitz, denominato Apocalisse, ha raso al suolo le cosche di Tommaso Natale a San Lorenzo e Resuttana. Prima di oggi non si era mai avuto un numero così alto di arresti concentrato in 2 soli mandamenti che, come molti altri in Sicilia, si sostentavano principalmente grazie al pizzo. La direzione distrettuale antimafia di Palermo ha ricostruito il nuovo organigramma della parte occidentale mafiosa della città. Gli investigatori hanno individuato capi e gregari, accertando numerose estorsioni praticate da Cosa Nostra ai danni di attività commerciali e imprese edili del territorio. Nel corso dell'operazione sono stati inoltre sequestrati complessi aziendali per svariati milioni di euro. Delle 95 ordinanze di custodia cautelare, mancano all'appello 2 esponenti della cosca di Tommaso Natale. Gli arrestati sono dunque 93, con ancora 2 latitanti da catturare.
In Italia si è disposti a tutto pur di ottenere un posto all'asilo nido. Circa un terzo delle dichiarazioni ISEE, necessarie per calcolare le lette delle famiglie, sono false. Gli approfondimenti di Giulia Lucchini.
Incassavano bonus per mandare i figli all'asilo nido, ma non ne avevano diritto. Sono ben 3.835 i falsi poveri, autori di truffe scoperte dalla Guardia di Finanza, che hanno percepito aiuti irregolari e che ora saranno multati con sanzioni che vanno da un minimo di 5.164 euro a un massimo di 25.822 euro. Gli errori erano soprattutto nelle dichiarazioni ISEE, per la maggior parte elaborate dai centri di assistenza fiscale, i CAF. Genitori separati per finta, ma che in realtà vivono sotto lo stesso tetto. Dichiarazioni di reddito di gran lunga inferiori rispetto a quelli percepiti. Circa un terzo dei contributi erogati è frutto di dichiarazioni false e dal controllo effettuato dalle Fiamme Gialle sono emerse migliaia di situazioni irregolari. Tutto pur di pagare il minimo sulla retta degli asili nido. Molti contribuenti denunciano le multe troppo salate di fronte a quello che ritengono un errore di calcolo del CAF. Per cercare di ovviare questo problema, la guerra ai finti poveri si sposterà in banca e per combattere la piaga di chi sfrutta le prestazioni agevolate senza averne diritto, il nuovo ISEE attingerà anche alle informazioni sui risparmi nei conti correnti.
In occasione del centenario dall'attentato che diede il via alla Prima Guerra Mondiale, a Sarajevo riapre la biblioteca distrutta dai bombardamenti nel 1992. Il servizio di Roberto Rotunno.
Per la Bosnia si avvicina il giorno dell'appuntamento con la storia. Il prossimo 28 giugno si aprirà il sipario sulla Biblioteca Nazionale di Sarajevo, edificio bombardato nel 1992 dall'esercito della Repubblica Serba durante l'assedio alla città. L'Orchestra Filarmonica di Vienna darà vita al primo evento pubblico dopo la riapertura del polo, celebrata lo scorso 9 maggio al termine di una ricostruzione durata quasi 18 anni e finanziata in parte anche dall'Unione Europea. Le testimonianze di quei tre giorni in cui la guerra distrusse la struttura, simbolo delle culture bosniache e punto di riferimento di generazioni di studenti, raccontano del sacrificio di diversi cittadini che pur nel mirino dei cecchini si adoperarono per salvare le opere contenute nella biblioteca. La morte della giovane Aida è l'episodio di un antico racconto ebraico messo in salvo da un musulmano, storia di grande impegno civile che dovette arrendersi di fronte a 2 milioni di volumi perduti per sempre. Tra pochi giorni, nell'anniversario dell'attentato che diede via alla Prima Guerra Mondiale, Sarajevo e tutto il multietnico popolo della Bosnia si vedranno restituire un importante pezzo di memoria nazionale.
Alla vigilia del 100° anniversario dall'inizio della Grande Guerra, un convegno della LUMSA analizza il rapporto fra guerre e sociologia. Ce ne parla Anna Bigano.
Un'immagine straziante in prima pagina o una notizia taciuta d'arte possono avere un'enorme influenza nella nostra percezione dei conflitti nel mondo. Il rapporto fra guerre e mezzi di informazione è al centro del video realizzato dai nostri colleghi Domenico Cappelleri e Alessandro Testa, che chiuderà oggi il convegno Le guerre e i sociologi a 100 anni dallo scoppio del primo conflitto mondiale. La LUMSA ospita una 2 giorni di riflessione sul tema bellico, analizzato non solo dal punto di vista sociologico, ma anche da quello delle arti figurative, della narrativa e appunto dei media. Il 28 giugno 1914 l'assassinio dell'arciduca Francesco Ferdinando innescava il conflitto che avrebbe cambiato il volto dell'Europa. Il convegno si propone di partire da qui per allargare lo sguardo al mondo di oggi, come ha spiegato ieri mattina la professoressa Donatella Pacelli, docente di sociologia e promotrice dell'evento. Vogliamo andare oltre questa frattura drammatica, questo punto di interruzione del corso di una civiltà, ha spiegato la Pacelli, per interrogarci sul senso e sulle forme dei conflitti nella modernità. A dare inizio ai lavori è stato lo stesso rettore, Giuseppe Dalla Torre, e per spiegare il perché dell'appuntamento ha parafrasato una massima di Clemenceau. Se il politico francese diceva che la guerra è una faccenda troppo importante per lasciarla fare ai militari, allora, ha commentato il rettore, la storia delle guerre è troppo importante per essere lasciata agli storici.
70.000 persone sono accorse nella capitale per omaggiare i Rolling Stones, ma è polemica sull'affitto troppo basso per il Circo Massimo. Ce ne parla Carlotta Dessì.
Erano 70.000 i fan presenti al Circo Massimo per l'unica data in Italia del tour One Five dei Rolling Stones. Giovani, famiglie e nonni con nipoti al seguito provenienti da tutto il mondo non sono mancati all'appuntamento con il leader dei rock. Una festa adrenalinica con fuochi d'artificio e una tempesta di luci rosse che hanno illuminato le rovine della Roma imperiale fino allo scoccare della mezzanotte. Solo 20.000 i romani presenti e tante le critiche al Campidoglio sulle presunte spese eccessive, sulle tariffe troppo basse per l'occupazione del suolo pubblico e sui blocchi alle strade per garantire l'evento. 8.000 euro è infatti il prezzo che i Rolling Stones hanno speso per noleggiare il Circo Massimo, una cifra definita troppo bassa e da saldo rispetto ai 900.000 euro spesi dal gruppo 20 giorni fa per il concerto a Parigi e i 300.000 per l'Hyde Park di Londra. Un errore storico della città su cui la giunta Marino sta lavorando già da tempo. Infatti, le tasse per l'occupazione di suolo pubblico dopo il via libera del Consiglio Comunale verranno aumentate fino a 10 volte di più. 170.000 invece la cifra che l'organizzazione ha pagato a parte per i bagni chimici, i presidi sanitari e la pulizia post concerto. Secondo l'Associazione di Commercianti e Albergatori, però, l'evento ha portato nella capitale un turismo passeggero, senza grandi movimenti di denaro. Infatti, gli incassi per alberghi, bar e ristoranti non arriverebbero nemmeno a 3 milioni, la metà dei guadagni che la band ha fatturato ai botteghini.
Il GR di LUMSA News termina qui. Hanno collaborato Emanuele Bianchi, Anna Bigano, Carlotta Dessì, Giulia Lucchini, Maria Lucia Panucci, Roberto Rotunno. Buongiorno e a risentirci.